Buongiorno, benvenuti. Grazie al Signore che ci aiuta ancora a stare insieme per lodare il Suo nome, per ascoltare la Sua parola. E questo è il nostro desiderio, quello di poterlo conoscere sempre di più attraverso la Sua parola, per poter vivere la Sua parola e anche per non accettare ciò che non viene dalla Sua parola, che il mondo continuamente ci propone come se fosse vero, ma non lo è se non viene dalla Sua parola, se non è coerente con la Sua parola. È inutile dirvi le polemiche che stanno nascendo da qualche giorno per l'inaugurazione delle Olimpiadi e questo prendere in giro i valori del cristianesimo e di Dio. E questo è quello che il mondo in realtà fa. Non so se avete visto un po' la festa dell'inaugurazione, non so se avete seguito gli articoli di ieri, ma questo è quello che il mondo fa da quando Dio lo ha creato. E l'uomo ha peccato ascoltando le menzogne di Satana e pensando che fossero vere. Vi ricordate domenica scorsa, abbiamo anche visto in Genesi 3, come il serpente che era l'astuto fra tutti gli animali, in realtà era Satana nel serpente, o che aveva preso la forma di serpente, si presenta alla donna creata, ed era creata a immagine di Dio, ed era creata perfetta, e inizia a instillare nella sua mente che le cose non stanno come gli aveva detto Dio, che potevano mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che non sarebbero morti. Vi ricordate, no? E questa realtà da all'epoca continua ancora oggi. A causa del peccato che è entrato nel mondo e dell'incredulità che è legata alla nostra condizione di peccatori, la società nella quale viviamo e gli uomini che compongono la società non ascoltano Dio. Preferiscono ascoltare le menzogne di Satana, che è astuto ed è loro idee a quelle di Dio. E allora oggi insieme vorremmo un po' approfondire questo argomento che c'è un Dio creatore e che ci ha creato alla sua immagine e che quando oggi gli uomini dicono ma lascia perdere Dio, ma non vedi quello che c'è nel mondo, non vedi il male, non vedi le ingiustizie, perdono di vista una realtà importante. Che Dio ha creato ogni cosa fatta bene, ma che l'uomo ha rovinato la creazione. Perdono di vista una realtà importante, che Dio è giusto, ma che se dovesse giudicare giustamente, tu e io non staremmo qui a parlare, saremmo già giudicati per l'eternità, perché anche noi facciamo il male. Quello che Dio sta facendo, da quando è entrato il peccato nel mondo, è attuare un piano di redenzione per l'uomo. E lo sta facendo con tanta pazienza. E lo sta facendo sopportando le nostre ingiustizie. Ed è per quello che nel mondo vediamo ingiustizie. Non perché Dio non ha fatto le cose fatte bene, ma perché l'uomo le sta rovinando. Perché l'uomo non si lascia redimere, perché continua a rimanere incredulo a Dio e alla sua parola. Cosa ci dice la parola di Dio? Dall'inizio, dal libro di Genesi, ci dice che c'è un Dio creatore che ha creato ogni cosa in 6 giorni. E già questo l'uomo ha cercato di sostituirlo, dicendo no, ma non c'è per forza un Dio. Può essere che veniamo dal caso. Può essere che ci siamo evoluti nel corso di miliardi di anni. E così l'uomo ha inventato la teoria dell'evoluzione della specie, che non è dimostrata scientificamente e che si basa su una fede, cioè Dio non c'è. Allora, se Dio non c'è, come posso provare a dimostrare che noi siamo qui e siamo vivi? E magari osserviamo le stelle che sono distanti miliardi di anni luce, cioè con la loro luce emessa che viaggia alla velocità della luce e che ci mette miliardi di anni ad arrivare qui? Ah, allora esistiamo da miliardi di anni. Perché? Perché dici Dio non c'è. Dio non è capace di creare la pianeta Terra con la stella che già la illumina. Giusto? E allora, come me lo spiego? Cerco una spiegazione alternativa. E si finisce purtroppo nel campo delle menzogne, rinnegando la parola di Dio. Tra l'altro non si è nemmeno troppo sinceri e onesti, nemmeno dal punto di vista scientifico, perché vedete, sappiamo bene che la luce oggi viaggia a 300.000 km al secondo, perché viaggia in uno spazio ben definito, ed è una velocità altissima, altissima. Ma se quello spazio nel quale viaggia la luce fosse diverso rispetto a quello che oggi osserviamo, quanto veloce viaggerebbe la luce? Cioè, se tu corri e corri nell'aria, quanto fai? 2 km/h? 5? 10? Ma se tu corri nell'acqua, quanti chilometri fai? Allora, 0! Perché lo spazio nel quale tu stai correndo determina la tua velocità. E allora la luce, la sua velocità, è determinata molto fortemente dallo spazio in cui viaggia. Oggi, nello spazio che è creato e che osserviamo e che è stabile, viaggia a 300.000 km al secondo. Ma quando eventualmente, secondo questa teoria dell'evoluzione, ancora tutta l'energia e tutta la materia che ancora non si era sviluppata era raccolta in un puntino solo, che chiamano inflazione cosmica, e che poi esplodendo ha dato origine al Big Bang, no? Quando ancora non c'era lo spazio, a che velocità viaggiava la luce? Tu lo sai? Io non lo so, e loro non lo sanno. Se non sai com'è lo spazio, se ancora si deve formare la materia, se ancora si deve formare il tempo, se ancora si stanno formando i primi fotoni, e stanno parlando di millisecondi, a quanto viaggia la luce in quel tipo di spazio? Tanti anni fa venne qui uno scienziato credente che era il direttore dell'Università di Kiev del Dipartimento di Fisica Nucleare. Aveva creduto a Gesù. E lui stava facendo degli studi, mi mandò una presentazione dove non ci scriveva niente perché erano tutte equazioni di particelle elementari. Io non ci capivo niente, lui sì. In cui stavano cercando di valutare come potevano essere le caratteristiche dello spazio all'inizio, eventualmente, di questa esplosione, per capire che cosa? Per capire che anche eventualmente con un modello scientifico e fisico, quella luce non viaggiava a 300.000 km al secondo, ma poteva viaggiare anche miliardi di volte più velocemente. E allora non è logico e non è giusto scientificamente dire: osservo una stella distante 12 miliardi di anni luce, e allora la luce ci ha messo 12 miliardi di arrivare a me, e allora noi esistiamo da 12 miliardi di anni. Non è né logico, né scientifico e né onesto. E cosa fa quindi l'uomo? Cerca di dire: Dio non ha creato. E veniamo dal caso. Anche l'uomo che dice: no, c'è un Dio, ma ha usato l'evoluzione attraverso miliardi di anni. C'è anche questa realtà, eh? Sta dicendo che la parola di Dio non è vera. Ed è particolare perché quando la parola di Dio in Genesi inizia con questa descrizione dei 6 giorni della creazione, no? Poi viene ripreso questo esempio di creazione, sapete dove? In Esodo 20, quando Dio rivela a Mosè i comandamenti. E gli dice che così come Dio ha creato in 6 giorni e il 7° si è riposato, anche noi esseri umani dobbiamo seguire lo stesso modello di vita lavorativo. Quindi lavorate 6 giorni, questa era la legge di Mosè, e il 7° riposatelo, è un giorno per il Signore. Che vuol dire questo? Ci stava prendendo in giro Dio perché là erano miliardi di anni, o stava dicendo che erano 6 giorni letterali? Cosa facciamo noi nella nostra vita? Lavoriamo 6 miliardi di anni e il settimo ci riposiamo, o lavoriamo 6 giorni? Capite? Che quando si prende la Bibbia e non si crede alla Bibbia e si cercano altre interpretazioni, si arriva a un'incoerenza che nasce dal fatto che non si crede, che si rifiuta di credere. E questo rifiuto e cercare di mascherare con la menzogna con una verità è da tanti secoli, in modo particolare, che sta prendendo forza basandosi su quella che chiamano scienza. E in particolare con Darwin e con l'enunciazione della teoria dell'evoluzione della specie. Ma questa teoria è stata sviluppata molti secoli prima, molti decenni prima, delle ultime scoperte scientifiche che la stanno seriamente mettendo in discussione. E meno male che le ultime scoperte scientifiche, dagli anni 70 a oggi, quindi gli ultimi 50 anni più o meno, ci stanno facendo capire che l'evoluzione dal più semplice al più complesso, secondo la teoria di Darwin, è anche un'evoluzione per caso, non guidata quindi da un Dio, non è dimostrata, non è scienza, ma è una teoria filosofica. Ci vuoi credere? Va bene, serve fede. Stai poggiando la tua fede su qualcosa e non sai su che cosa in realtà, perché di certo non è poggiata sulla prova di Dio. Negli anni 70, uno dei primi scienziati che ha parlato di come tutto quello che osserviamo intorno a noi ci parla di Dio fu Carter, 1973, che iniziò a dire: ma in effetti intorno a noi sembra che tutto è coordinato, è organizzato, è modellato per permetterci la vita. Ma come mai? Ma certo, siamo proprio fortunati, oh. Siamo fortunati che intorno a noi ci sono circa 170 grandezze fisiche, chimiche, biologiche, che se cambiano di una piccolissima percentuale, io ho scritto 1-2%, ma alcune ancora meno, crollerebbe tutto il sistema nel quale viviamo. Non sarebbe più possibile la vita biologica. E quindi la sua osservazione, che non è un credente, è uno scienziato, la sua osservazione inizia a far pensare: ma certo, qualcuno ha detto, beh, sì, siamo proprio fortunati. E qualcun altro ha iniziato a pensare: ma forse dietro tutta questa armonia c'è un disegno, c'è qualcuno che ha dovuto stabilire queste leggi, queste grandezze. Forse dietro tutto questo c'è un creatore. Voglio farvi alcuni esempi molto rapidamente. Ci sono grandezze macroscopiche. Io vi sto facendo vedere anche delle slide che ho usato con i ragazzi al campeggio del Jurassic quest'estate. Ci sono delle grandezze macroscopiche, come ad esempio la distanza fra la Terra e il Sole. Voi lo sapete che se rispetto al Sole noi fossimo un pelino più vicini, un pelino più lontani, saremmo o ghiacciati o bruciati. E la distanza non è piccola, eh? Sono 150 milioni di chilometri. Cioè, per fare tutta l'Italia, che non ti passa mai, sono 1000 chilometri. Questi sono 150 milioni di chilometri. E se vai una piccola percentuale, noi non esistiamo più. E infatti, se vuoi viaggiare alla velocità della luce, ma non puoi, a malapena viaggiamo alla velocità del suono e già soffriamo, i piloti, quelli professionisti, ci metteresti 8 minuti e 20 secondi per arrivare dalla Terra al Sole. Questo è quello che in effetti oggi osserviamo. Quando osservi questo caldo che ti arriva addosso, quello è partito 8 minuti e 20 secondi fa dal Sole. Oggi, perché è già tutto creato e sta già rispondendo tutto a delle leggi molto ben determinate e specifiche. Ma poi ci sono anche delle grandezze che riguardano l'atmosfera nella quale noi viviamo. L'atmosfera non può cambiare. Se cambia, io e te non respiriamo più. Sappiamo per esempio che nella nostra atmosfera è importante l'ossigeno, no? Eh beh, ma se fosse tutto ossigeno saremmo già bruciati, perché l'ossigeno è infiammabile. E allora il Signore, non il caso, ci ha messo un altro tipo di gas, che è l'azoto, che è un gas inerte, cioè che non reagisce e che contiene quindi la capacità invece infiammabile dell'ossigeno. Ed è la stragrande maggioranza, l'azoto. Ecco, di queste piccole percentuali, di queste percentuali che vedete, se ci fosse una piccola modifica, la vita biologica non ci sarebbe più. E chi dice Dio non c'è, deve avere fede che per caso tutte queste costanti e tutti questi elementi si sono tra di loro armonizzati e sono arrivati a quel livello esatto e poi si sono fermati per permettere la vita. Ora voglio farvi fare una considerazione, un pensiero. Io ho studiato all'università teoria della probabilità, anche con dei modelli matematici abbastanza spinti, però tutti quanti noi sappiamo cos'è la probabilità. Perché quando lanciamo un dado, cosa ci aspettiamo che esca? Un numero su 6. Cioè, ci sarà la probabilità che esca un 1 una volta su 6. Ora, la probabilità non mi sta dicendo che quell'evento succede oppure no. La probabilità mi sta dicendo quanto è probabile, quanto è difficile che quell'evento succeda. È chiaro che la probabilità ti dice che succede. E quindi le persone dicono, ma è probabile che sia successo così. Ma questo non vuol dire nulla. Tu mi devi far capire se è possibile, se è difficile o se è facile che quell'evento sia successo. Allora, se io lancio un dado, dico, beh, 1 diviso 6, ho una buona probabilità che esca il mio numero. Ma potrebbe anche non uscire mai. Cioè io potrei buttare là il dado 100 volte e potrebbe essere che non esci mai, perché è il caso che lo determina. Beh, sapete quanto siamo complessi noi? È la scienza degli ultimi 50 anni che ha scoperto la genetica, che ha scoperto il DNA, che ha scoperto il fatto che dalla non vita non può venire la vita, quindi da elementi chimici come il carbonio, l'elio, l'ossigeno, l'idrogeno, non può uscire fuori un organismo vivente che è composto con quegli elementi, come magari il batterio, le forme più semplici dal punto di vista cellulare. Dalla non vita non esce fuori la vita. Questo abbiamo scoperto noi, no? La scienza ci dice che non viviamo in un sistema in cui si evolve verso il più complesso, arricchendo il patrimonio genetico come pretenderebbe la teoria dell'evoluzione della specie, cioè che da una cellula semplice poi si arriva a un elemento più complesso nell'acqua come un pesce, poi si arriva a un elemento più complesso come un anfibio, poi si arriva a un uccello, poi si arriva alla scimmia, ai mammiferi e quindi all'uomo. La genetica ci dice che ogni specie è già codificata perché ha il suo DNA e non ci sono transizioni e non c'è nemmeno possibilità di unire tra di loro specie diverse per avere un'altra specie che è un mix delle due. Quindi lo vuoi credere? Serve fede. Perché siamo molto complessi e credere che per caso siamo arrivati alla nostra complessità non è come lanciare un dado, 1 diviso 6. La tua probabilità è 1 diviso un numero che ci avrà, non so, 150, 200 zeri. Cioè, un milione quanti zeri c'ha? 6. Un miliardo quanti ce n'ha? 9. Ma noi non siamo complessi a livello cellulare un milione o un miliardo di volte. La complessità di un elemento cellulare, anche il più semplice, è enorme. È miliardi di volte per la combinazione di tutte le cose che servono. A livello di proteine, a livello di basi azotate, a livello di DNA, a livello di tutto quello che volete che la biologia sta studiando. Quindi prendete il vostro 1, dividetelo per un numero che sarà seguito da 150, 180, 200 zeri, più è complesso l'organismo e più zeri ci stanno, tirate fuori il vostro 0,000000, ok? E quella è la vostra probabilità che le cose siano avvenute per caso. Non è scienza, è fede. E bisogna capire su cosa la stai basando, perciò, la tua fede. Ma anche nelle grandezze microscopiche, quelle che non vediamo. Chi l'ha deciso che il protone, il neutrone, l'elettrone devono avere quel tipo di grandezza, di massa atomica, di carica elettrica, che se varia dell'1% non c'è più interazione fra gli atomi e crolla l'elemento materiale e non c'è più il sistema che potremmo osservare noi oggi. E stiamo parlando di una carica elettrica elementare che è 10 alla meno 27. Quindi il tuo famoso 0,000026 zeri. Non soltanto negli atomi, ma anche per esempio in una cosa molto importante che è il sangue. Nella Bibbia c'è scritto che il principio della vita è nel sangue, e questo la medicina l'ha scoperto poi. Che è nel sangue che vengono trasmessi tutto quello che serve al sostentamento della vita. E il sangue è fatto in una maniera ben precisa e non lo puoi variare la sua conformazione, altrimenti non funziona più. Il sangue è fatto per una buona parte, il 55%, da plasma, cioè da un liquido che è acquoso. Il plasma è fatto in particolare 90% d'acqua e 10% da altri elementi come proteine, vitamine. Ecco, se non fosse così acquoso, che succederebbe? Che la parte cellulare, globuli rossi, globuli bianchi, non scorrerebbe. Quindi è fondamentale che il sangue abbia queste percentuali. Ecco perché poi ci sono le malattie, perché viene meno la sua densità, è pregiudicata la circolazione del sangue e quindi è pregiudicata la vita. E poi voi sapete che tutti i giorni nel tuo corpo succede una cosa incredibile, tu non te ne accorgi, mangi, bevi, vai a dormire, ma tutti i giorni nel tuo corpo si rinnovano gli elementi che scorrono nel sangue, perché altrimenti non porterebbero più, non sarebbero più efficaci, non porterebbero più ad effetto la loro funzione. Si rinnovano i globuli bianchi e si rinnovano le piastrine tutti i giorni, e ogni 4 mesi si rinnovano i globuli rossi. Capite quanto siamo complessi e quanto siamo anche delicati? E poi guardiamo anche intorno a noi in un altro modo. C'è chi ha fatto l'ottico che sa che l'occhio umano è una cosa meravigliosa ed è complessissimo. Ma se guardiamo le stelle intorno a noi, c'è una nebulosa che ci ricorda molto l'occhio umano, si chiama Helix. È a circa 650 anni luce dalla Terra, quindi se viaggiamo alla velocità della luce ci mettiamo 650 anni, ci metteremmo. Lo vediamo con i telescopi, queste costellazioni, il telescopio Hubble. Sembra quasi che Dio abbia voluto lasciare un'impronta intorno a noi per farci riflettere. Chi siamo? Da dove veniamo? È un po' quello che dice anche l'Apostolo Paolo in Romani 1 e 2, cioè che la potenza di Dio si vede intorno a noi, sin dalla fondazione del mondo. Le sue opere si manifestano intorno a noi nella creazione. Perciò se diciamo Dio non c'è, scrive Paolo e conclude Paolo, siamo inescusabili. Ma guardate anche quello che c'è dentro di noi. Questo è un albero e questo è il nostro polmone. Prima di fare i raggi X non lo sapevamo, ma la stessa funzionalità. L'albero prende l'anidride carbonica e la trasforma in ossigeno. E il Signore l'ha messo lì per noi, perché avevamo bisogno noi dell'ossigeno, perché noi prendiamo ossigeno e lo trasformiamo in anidride carbonica. Certo, i materiali sono diversi, ma la funzionalità prevede la stessa struttura. Sapete cosa vuol dire questo? Che c'è un disegno, che c'è un progetto. Altrimenti non sarebbe funzionale. Ed è questo quello che vediamo intorno a noi e dentro di noi, che c'è qualcuno che ha progettato le cose in modo che potessero funzionare. Il caso non ha mai fatto funzionare nulla. Se io non metto a posto la camera da letto, il caso non me la mette a posto. Se non dico ai figli di mettere a posto i vestiti, il caso è tale per cui quando entro non apro nemmeno la porta. E infatti la Bibbia ci parla che c'è un creatore, ci ha creato a sua immagine. Cioè, dopo che ha fatto ogni cosa fatta bene nei primi giorni della creazione, e che serviva all'uomo, serviva a preparare l'habitat dell'uomo, poi al sesto giorno Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine. E questo lo leggiamo in Genesi 1, versetto 26. Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. E qui vedete questa particolarità, che Dio sta parlando con qualcuno, quando ancora l'uomo non è creato, quando sono stati creati soltanto gli astri e gli animali. Con chi sta parlando Dio? Chi è questo nostro, nostra immagine, nostra somiglianza? Ma è coerente con la rivelazione che Dio dà nella Bibbia, che Dio è uno, ma è anche tre persone: Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Hanno ruoli diversi all'interno della persona di Dio, e chiaramente facciamo difficoltà a capirlo, perché io sono una persona, un'altra persona è diversa da me. Invece Dio si definisce come una persona, ma sono anche tre persone che ricoprono ruoli diversi, anche nell'ambito della creazione stessa e nell'ambito di quest'opera di redenzione che Dio sta portando avanti all'inizio. E quindi il Dio sta là con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e stanno parlando e stanno dicendo: facciamo l'uomo a nostra immagine. Non l'avevano detto fino a quel momento, quando hanno creato il sole, gli astri, quando hanno creato la luce, la notte, quando hanno creato poi gli animali, la vegetazione, i mari, gli animali del mare, gli animali del cielo, gli animali della terra. Dio non l'ha creati a sua immagine, solo l'uomo ha questa particolarità. Perciò è chiaro che io osservo intorno a me gli animali e vedo delle somiglianze. Perché? Perché condividiamo lo stesso habitat, condividiamo la stessa biologia, veniamo dallo stesso creatore che quindi ha disegnato le cose, anche alcune di quelle in un modo simile tra di loro. Ma se vedo una scimmia non vuol dire che io devo discendere dalla scimmia perché è simile a me. Anche perché la struttura della scimmia è profondamente diversa dalla struttura dell'uomo. C'è proprio un progetto nel far camminare la scimmia a quattro zampe che prevede diversità enormi nella struttura scheletrica rispetto all'uomo che invece ha la postura eretta. Ma la cosa più importante che noi notiamo oggi, e lo notiamo anche con altre forme di scienze come lo studio della psicologia e lo studio della sociologia, è che l'uomo ha dentro di sé effettivamente qualcosa che lo differenzia da tutto il resto. La Bibbia la definisce immagine di Dio. Che vuol dire immagine di Dio? È come se Dio avesse scolpito qualcosa cercando di dargli la sua forma. Ma Dio non è una statua e non ha un corpo, quindi di che forma sta parlando? Siamo convinti che sta parlando della sua anima. L'uomo è stato creato con delle caratteristiche che riguardano la sua anima che gli altri esseri che vediamo intorno a noi non hanno. È stato creato secondo un modello eterno, perché Dio è un Dio eterno. Perciò ha un'anima che durerà per l'eternità, ma non soltanto, ha un'anima che riflette quello che qui stiamo vedendo in questi pochi versetti, e cioè che pensa, che progetta, prima ancora che ha coscienza di sé. C'era prima un'immagine dove c'è un animale, hanno fatto un esperimento, c'è un animale che in questo caso è un scimpanzé, uno scimmione, che si specchia e ha paura di quello che vede. Io ho preso soltanto un'immagine, ma è un video bello lungo, dove passano avanti tanti animali e quando vedono questa immagine nello specchio non hanno coscienza che sono loro. Pensano che è un nemico, che è un altro animale che devono combatterci contro. E quindi vanno contro lo specchio e danno i pugni allo specchio. Chi è che ha coscienza di sé? Che quando si guarda allo specchio inizia a pensare: mamma mia, mi sono cascati tutti i capelli, mamma mia come sono ingrassato, mamma mia come c'avrei bisogno di un po' di sole così mi riprendo un po'. Chi è che è consapevole di essere una persona? L'uomo, maschio e femmina, perché ha un pensiero. Dio l'ha formato con la capacità di pensare, di progettare, di valutare la propria esistenza, di sognare. Cosa faremo? Come condivideremo i nostri progetti? E perciò ha un'anima, come dicevo, e possiamo anche andare all'altra slide, in cui si manifestano tante cose. Questo è il film Inside Out, il 2. I personaggi di questo film manifestano quelle che sono le nostre emozioni. Le nostre emozioni. Io non penso che un leone, dopo che ha ucciso la sua preda, si mette a piangere e ha i rimorsi di coscienza. Sono stati creati gli animali con degli istinti. Tra l'altro abbiamo letto anche prima in Romani che la creazione geme in travaglio a causa del peccato che l'uomo ha commesso e che è entrato nel mondo, no? Quindi questi istinti sono anche adeguati alla natura peccaminosa che è entrata nel mondo, alla corruzione che è entrata nel mondo. Però non stanno lì a pensare, a comunicare come faremo, come non faremo, vivono per istinto. non hanno emozioni. E tra l'altro un'altra cosa interessante, non hanno capacità di comunicarsele come noi possiamo fare. L'apparato foniatrico ce l'hanno soltanto gli esseri umani. È vero, gli animali emettono dei versi, ma non parlano la lingua. Non sono capaci di esprimere quello che in realtà non possono provare, perché non hanno le emozioni come noi. Hanno sicuramente degli istinti, ma non hanno tante cose che caratterizzano l'uomo. E un'altra cosa quindi importante è la comunicazione. Questa è una parte importante dell'immagine di Dio che abbiamo in noi. Questo è proprio quello che leggevamo prima. Facciamo l'uomo a nostra immagine, questa comunicazione che c'era nella Trinità. E noi abbiamo necessità di esprimere ad altri quello che siamo. C'è chi parla di più e c'è chi a pranzo ha già finito le parole. Però più o meno tutti quanti abbiamo desiderio di instaurare e scambiare relazioni con gli altri. Saremmo molto tristi se non potessimo instaurare relazioni con gli altri, se non potessimo comunicare con gli altri. E poi c'è un'altra cosa molto importante, sempre che riguarda la nostra persona, che è il fatto che Dio ci ha creato con una coscienza. Anche questo lo leggiamo in Romani, quando dice che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. L'Apostolo dice: Dio ha messo in loro il pensiero del bene e il pensiero del male. Anche i popoli che non hanno ricevuto la legge di Mosè, dice Paolo in Romani, sanno che c'è ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Perché? Perché Dio le ha messo dentro di loro attraverso la coscienza. E quello che fanno è soffocare la voce della coscienza e preferire le tenebre alla luce, preferire il peccato alla santità di Dio e rimanere nella loro incredulità. Ma noi abbiamo questa consapevolezza interiore, che c'è un bene e che c'è un male. E purtroppo è anche la conseguenza del peccato di Adamo ed Eva. Dio aveva detto: non mangiate il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, altrimenti morrete. Ma no, ma Dio non ha detto così. Anzi, non morrete affatto. Mangiatelo e sarete come Dio. Queste sono le menzogne di Satana. E invece l'uomo e la donna hanno sperimentato cos'è il male, ma non come Dio può sperimentarlo senza esserne contagiato, conoscendolo senza esserne contagiato. Sono stati rovinati dal male. La loro disubbidienza stessa è stato il primo peccato, la loro azione di incredulità che l'ha portati poi a prendere questo frutto. Quindi non conosciamo soltanto il bene e il male, purtroppo facciamo anche il male. E allora, se noi abbiamo una fede che si basa sulla parola di Dio, e questa fede ci fa dire che c'è un creatore, non dobbiamo rimanere confusi quando ci dicono: ma no, ma Dio non c'è, la scienza ha dimostrato che no, ci può essere un'altra spiegazione. Non dobbiamo rimanere confusi dal fatto che la nostra è una fede. L'autore della lettera agli Ebrei dice che per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Non ho nessun dubbio a poter dire: la mia è una fede, si basa sulla parola di Dio. Certo, se osservo le cose intorno a me in maniera onesta, con un approccio scientifico onesto, posso dire che la scienza conferma quello che dice la parola di Dio, non il contrario. Però la mia fede si basa sulla parola di Dio. È una certezza di cose che si sperano, perché io ancora non lo vedo Dio. Però voglio anche farvi riflettere su una cosa importante, che questo Dio, e quindi questa fede, non è soltanto questo libro. Questo Dio, e quindi la mia fede in questo Dio, è qualcosa di più. Perché la parola di Dio si è fatta uomo. In Giovanni 1 leggiamo che Gesù è la parola di Dio diventata uomo. E addirittura in 1,18 dice: nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Dio, Quindi il figlio, che è nel seno del padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi la mia fede si basa sulla parola di Dio, ma soprattutto si basa su una persona. Su una persona che è venuta a vivere in mezzo a noi, su una persona che storicamente è esistita e che è Gesù. Come abbiamo sentito anche in Matteo 16:16, l'esclamazione di Pietro è: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu sei quello che noi stavamo aspettando. Tu sei l'adempimento delle promesse di Dio per la redenzione dei nostri peccati. Questo è Gesù. E noi, se abbiamo creduto a Gesù, è perché abbiamo creduto alla parola di Dio rivelata. E che poi Gesù ci ha fatto conoscere pienamente. È venuto, è diventata carne, c'è scritto anche in 14, nel versetto 14, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Questa è la testimonianza delle persone che hanno vissuto insieme a Gesù. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Ed ecco perciò che in Gesù trova spiegazione e conferma tutta l'opera di redenzione che il Dio creatore sta portando avanti da quando ha creato e poi il peccato è entrato nel mondo a causa dell'uomo. Ce lo conferma sempre la parola di Dio. L'Apostolo Paolo ci ha spiegato questo. Ancora meglio, ancora in maniera più dettagliata, sia in Romani 5 che in 1 Corinzi 15. Ecco come spiega l'Apostolo Paolo quello che è successo nella creazione e il valore di Gesù, della sua vita, della sua morte e della sua resurrezione. E sono tutte legate queste cose tra loro. In Romani 5:12 leggiamo: come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Chi è questo uomo? Adamo, Eva e Adamo erano una sola carne. E per mezzo del peccato cosa è entrata? Dai, la morte. Quella che Satana ha detto: no, certamente non morirete. E così la morte è passata su tutti, perché ha rovinato il creato e perché tutti, da quel momento in poi, sono peccatori e commettono il peccato. Non stava parlando soltanto di una morte spirituale. Quella è stata la prima morte che è successa, che Dio si è dovuto separare dall'uomo e cacciarlo via dalla sua presenza, affinché l'uomo non rimanesse eternamente separato da Dio. Da lì è iniziato un piano di redenzione che ha compiuto attraverso Gesù, e infatti questo piano di redenzione prevedeva che qualcuno pagasse la conseguenza del peccato, che è la morte. Chi poteva pagarla? La Bibbia ci dice che non lo può pagare il peccatore. Il sistema di sacrifici che Dio ha dato a Israele nell'Antico Testamento serve proprio a prepararli, a convincerli di questo. Serve un sacrificio sostitutivo, perché il peccatore ha già peccato. Non c'è un mezzo per ripagare il suo peccato, c'è solo la condanna. Serve un sacrificio sostitutivo di un innocente al posto del peccatore. Ed ecco perciò che siccome il peccato ha portato la morte nel mondo, serviva un sacrificio di una persona che non avesse peccato. Non un animale nel quale gli uomini non si possono identificare. Non una creatura il cui sacrificio ha il valore di una persona. Serviva il sacrificio del Figlio di Dio, un sacrificio che ha un valore eterno, un sacrificio che si può estendere a tutti gli uomini, di un uomo che ha potuto vivere quella vita giusta che tu e io non possiamo vivere. Ed è per questo perciò che anche in 1 Corinzi 15 l'Apostolo Paolo dice: per mezzo di un uomo, Adamo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo, il nuovo Adamo, ci spiega Paolo, Gesù Cristo, è venuta la risurrezione dei morti. Perché è Lui, Cristo, il nuovo Adamo, che ha pagato la condanna del peccato con la morte, con la sua morte, sostitutiva al posto nostro. Ha preso su di noi, su di sé, i nostri peccati. Quindi una morte fisica, una separazione dal Padre a livello spirituale. E l'ha pagata lui. E la prova è che l'ha sconfitta perché è risuscitato dai morti. Cosa ci dicono questi versetti? Che se pensiamo che Dio non è il creatore, e se pensiamo che il peccato non ha portato la morte, allora non stiamo credendo a Dio. Dio non ha usato nemmeno la morte per un'evoluzione fino al più complesso, perché il peccato l'ha portato l'uomo. Capite questo? Viene a mancare molto fondamento biblico e non hai compreso il Vangelo se pensi che, come fanno alcuni evoluzionisti teisti, Dio abbia usato miriadi di morti per arrivare all'uomo. Tra l'altro, non osserviamo nessuna specie di transizione, come pretenderebbe la teoria dell'evoluzione. Troviamo i fossili che sono già perfettamente formati. Al limite osserviamo un degrado da un qualcosa che è più complesso in più semplice, quella si chiama microevoluzione ed è coerente con la genetica. Cioè c'è un patrimonio genetico ricco, si perdono delle informazioni perché l'essere vivente si adatta all'ambiente in cui vive, perde il patrimonio genetico e non lo recupera più. Ma questo è un degrado verso il più semplice ed è coerente con i principi della fisica termodinamica che regola tutti i principi di scambi di energia e quant'altro avvengono nel nostro pianeta. Gesù è il dono di Dio Padre per la redenzione dell'umanità. Lui è quello che ha distrutto il potere del peccato, mediante la sua resurrezione, passando lui al posto nostro una morte ingiusta. Perché lo ha fatto? Noi sappiamo che lo ha fatto per amore, per darci una speranza, per permetterci di essere perdonati, per tornare in comunione con Dio e per avere di nuovo una relazione con Dio. Perciò preghiamo che tutte queste cose che la società ci propina intorno a noi non scalfiscano la nostra fede. Preghiamo che possiamo essere capaci di ascoltare le fedi degli altri senza rimanerci male, senza prenderla sul personale, e aiutarli a dire: ma tu, questa posizione che hai, questa fede che hai, lo sai su che cosa si basa? Perché la mia fede si basa sulla parola di Dio. Ed è confermata dalla parola di Dio che si è fatta uomo, è venuta a vivere in mezzo a noi, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustizia. Ed è il Signore Gesù. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo tanto per la tua parola, per questi versetti, per questo piano di redenzione che non offusca, Signore, il tuo amore, la tua santità, la tua perfezione, anche se viviamo in un mondo corrotto e anche se noi siamo i primi a corromperci e a compiere il male. Aiutaci, Signore, ad essere trasformati all'immagine di Gesù, colui che è giusto, colui che è santo, mediante il rinnovamento della nostra mente, conformandoci alla tua parola e non lasciandoci invece influenzare dalla società intorno a noi. Aiutaci con le nostre vite a far riflettere anche le persone che ci hai messo vicino, i nostri cari, su che cosa stanno credendo, qual è la base della loro fede. Perché se non è basata sulla parola di Dio, sono ancora sotto il tuo giudizio e non hanno compreso il tuo amore e la tua grazia per loro. Ma noi che l'abbiamo compresa, Signore, ti adoriamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.